Maria, per ricercare di dare buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, da un po' di tempo stiamo leggendo per voi, per portare, ecco, la radio dell'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori, l'esortazione apostolica Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II, 1989. Ecco, nel centesimo anniversario della Quamquam Pluris, la grande enciclica di Leone XIII su San Giuseppe. Ecco, si parla qui dell'uomo giusto, siamo al numero 19. Le parole dell'Annunciazione notturna, ecco, invadono il cuore di Giuseppe. Giuseppe sogna, l'angelo lo vede nel sogno e gli dice: non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi Giuseppe non solo ascolta la verità divina circa l'ineffabile vocazione della sua sposa, ma vi riascolta, ecco, sente di nuovo la verità circa la propria vocazione. Già la sapeva, perché già, almeno secondo la tradizione cattolica, secondo il Protovangelo di Giacomo, Giuseppe era già stato scelto per essere lo sposo di Maria. Tramite un miracolo, poi la famosa verga di Giuseppe, che aveva germogliato nonostante fosse un bastone rinsecchito, e quindi tra tutti questi bastoni, solo la sua, tra gli eletti, diciamo, al dono nuziale verso la Vergine, era stato lui ad essere prescelto. Ecco, insomma, i sacerdoti avevano preparato questa prova perché volevano essere sicuri che fosse volontà di Dio il matrimonio di Maria. Ecco, anche qui c'è una prefigurazione, cioè già la santità di Maria era chiara a molti, era chiara ai sacerdoti del Tempio, era chiara ad Anna, forse figlia di Fanuele, che nel Tempio aveva dimorato più di 60 anni, ecco, 7 anni solo era stata insieme al marito, si presume che ci si sposava come l'età di Maria, 15-16 anni, quindi fin da 23 anni, che era vedova, da 24-84 anni, sono 60 anni che lei dimora nel Tempio, con digiuni e preghiere, ha dedicato tutta la sua vita al Tempio. Anna, figlia di Favorico, quindi sicuramente conosceva la Madonna. Se la Madonna era una tra le fanciulle indicate, ecco, dalla tradizione, dalla volontà divina di essere consacrate nel Tempio, di essere preparate al matrimonio nella maniera più seria possibile, con l'educazione virginale, no? Che era riservata solo a pochi, ecco, in Israele, famiglie sacerdotali che avevano questo privilegio. E allora si può pensare che già qualcuno prefigurava, presentiva, tra i sacerdoti, tra, ecco, le educatrici, forse Anna era una di queste, cioè, Maria di Agreda, che proprio dice chiaramente che Anna era una formatrice, ecco, di Maria, quindi conosceva bene. Del resto, perché deve essere citata, no? Nel Vangelo questa donna? Sembra una presenza più un po' estemporanea, se noi leggiamo in maniera superficiale il Vangelo. Invece, se è citata, vuol dire che aveva una relazione con gli sposi, come Simeone. Simeone proprio è stato preposto da Dio, dallo Spirito, questo santo anziano, forse sacerdote. Non si sa bene con certezza, il testo non lo dice, se era sacerdote o no. Forse era sacerdote, tanto più doveva conoscere la Madonna. Se la Madonna era stata consacrata nel Tempio, ci suggerisce la tradizione anche liturgica cattolica, no? La presentazione di Maria al Tempio, è una festa liturgica, è memoria, no? Ecco, memoria obbligatoria, è la giornata delle clausurali, quindi insomma. C'è una teologia, ecco, sviluppata e anche secolare, plurisecolare, ecco, su questo evento di Maria, no? Non si può dire che è una cosa apocrifa, perché la celebriamo. Quindi, quando la Chiesa ammette il culto, vuol dire che gli dà, ecco, una certa importanza anche storica, ma se non lo celebrerebbe, ecco. Non ammetterebbe il culto, ecco, di queste cose se non fossero mai esistite. invece la Madonna è celebrata come presentata al Tempio, offerta al Tempio, quindi avrà avuto sicuramente dei sacerdoti, dei formatori che hanno pensato alla loro, alla sua cultura, alla sua formazione religiosa e spirituale. Ecco, quindi Giuseppe era destinato a questo, quindi era un grande eletto già, non solo da Dio, ma anche, ecco, dal popolo che lo riteneva degno di una fanciulla così santa, ecco, così elevata, così piena di grazia, anche se questo titolo glielo dà l'angelo, però già si vedeva, già poteva essere constatato da chi la conosceva, che se era una ragazza molto schiva, molto riservata, però si poteva già vedere, ecco, dalle sue esperienze come vivesse la virtù. Nelle parole dell'Annunciazione notturna, Giuseppe ascolta non solo la verità divina circa l'ineffabile vocazione della sua sposa, ma vi riascolta altresì la verità circa la propria vocazione. Quindi già è sicuro che deve dedicarsi alla Madonna, che i sacerdoti l'hanno già eletto. E qui c'è già una lezione divina. È un uomo giusto, quindi è giusto, ma al di là delle cose che fa, è giusto perché è giusto nello spirito, è giusto nel cuore, è giusto nella sua persona, perché non sarebbe stato eletto al fastidio, all'altissima dignità di sposo di Maria Santissima, e non solo da Dio, ma anche dagli uomini. Quindi c'è una giustizia intrinseca, no? Di Giuseppe, non dipende dal fatto che lui applica la legge o non la applica, no? O la applica in maniera estensiva in modo da non danneggiare, ma lui è giusto indipendentemente da queste cose. Infatti, prima di fare queste cose è chiamato giusto. Ecco, poi dopo si vede anche la sua giustizia superiore, ecco, divina, cristiana, ecco, si vede già lo spirito del Signore che ha misericordia in lui, no? Perché prende con sé la sua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi quest'uomo giusto nello spirito delle più nobili tradizioni del popolo eletto, amava, ecco, la Vergine di Nazareth, a lei si era legato con amore sponsale. Beh, c'è un amore, no? Certo, si può parlare di amore umano qui perché è già soprannaturale il fatto di essere stato eletto a questo sposalizio che lui non, forse non aveva neanche cercato. O forse sì, non sappiamo, però l'incontro di Maria e Giuseppe come sia avvenuto, se lui si sia presentato tra gli aspiranti alla mano, diciamo, della Vergine, oppure sia stata solamente scelta, questo non sappiamo. Comunque che ci sia stata questa scelta era già consolidato nel tempo ed era già parte della vita di Giuseppe, che aveva certamente scelto, come la Vergine aveva certamente scelto. Quindi si era legato con amore sponsale e nuovamente chiamato da Dio a questo amore. Voleva ritrarsi, e certo, voleva ritrarsi. Sì, la sua giustizia, la sua coscienza lo spingeva a questo, senza aiuti soprannaturali, senza una grazia speciale, ecco perché dobbiamo invocare la grazia speciale, in tante situazioni che sembrano così ingarbugliate, che vanno contro la nostra coscienza, per esempio, non so, restare no, sacerdoti, un ordine religioso, benché ci siano tensioni interne ed esterne, no? Che a chi dobbiamo dare ragione, alle tensioni o all'essere sacerdote? Fino a rientrare in se stessi e chiedersi. Se noi non facciamo questo, noi non siamo nel discernimento vero, nel discernimento giusto, nel discernimento spirituale. Giuseppe fa, si pone anzitutto con una sua posizione davanti a Dio. Si pone nella posizione di colui che ha dei dati davanti ai suoi occhi. C'è questa vergine che è incinta, lui non è l'autore, non è il padre. E quindi qual è la giustizia? Secondo la sua coscienza, la giustizia somma è quella di lasciare questa ragazza, di, insomma, di non portare avanti questa promessa nuziale. Beh, era logico, insomma, io non sono il padre, quindi vabbè, ci penserà chi è il padre. Oppure, se è veramente un'opera dello spirito, beh, ci penserà lo spirito, ma io chi sono? Si vede anche una certa umiltà di Giuseppe, anche una profonda umiltà, no? Non è uno che vuole lavarsi le mani, come Pilato. Dice, beh, io non c'entro con queste vostre cose della vostra legge. Secondo me è innocente, io lo condanno a morte lo stesso. Però è colpa vostra, io me ne lavo le mani, no? E non sono io responsabile. Non fa così Giuseppe, no? Giuseppe dice in se stesso, quest'opera è misteriosa. Io credo che la Vergine sia santa, eh? E infatti vuole ripudiarla in segreto. Ci sono queste parole, no? In segreto, perché non vuole infierire sulla Vergine. Quindi là mi vuole bene, perché se fosse un applicatore ferreo della legge, avrebbe dovuto denunciarla pubblicamente. Avrebbe dovuto dire a tutti, questa donna è promessa sposa a me, però è incinta, io non sono stato, quindi è un'adultera e quindi io la denuncio. Come quelli che denunciarono l'adultera, a Gesù, no? Gli dissero chiaramente, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio, capitolo 8 di Giovanni, no? La legge di Mosè dice che donne come queste devono essere lapidate, devono essere uccise. E l'adulterio non era messo, no? Come reato, punibile con qualche sanzione. Deve essere punito con la morte. Questa era la legge di Mosè, la legge ebraica, insomma. E quindi i farisei vanno lì da Gesù, forti di questa legge, e dice che dobbiamo fare? Dobbiamo ucciderla. Mosè dice così. Sappiamo quale fu poi la risposta di Gesù, giusto tra i giusti, santo tra i santi, che dette un'altra possibilità per sua autorità a questa donna, no? Vai e non peccare più. Certo, non è che non hai peccato, hai peccato, però la misericordia di Dio ti salva se tu cambi vita, se tu non cadi più nell'adulterio. Allora Giuseppe fa una considerazione analoga a quella di Gesù. Potrebbe anche essere che ci sia l'adulterio, forse non voleva neanche pensarlo, no? Però non sono io, che la devo giudicare, la giudicherà il Signore, no? E quindi non la espongo al giudizio, no? E se tanto più una cosa di Dio, come forse pensava, e l'angelo in fondo solo glielo conferma, infatti gli dice non temere proprio perché quello che avevi pensato, cioè quello che è generato in lei, viene dallo Spirito Santo. Vedete che l'angelo non fa una dichiarazione avversativa contro Giuseppe. Ah no, tu non devi pensare che sia adultera, no? Ma viene dallo Spirito Santo, quindi è giusta questa donna. No, l'angelo non dice così. L'angelo dice, devi proprio prenderla. Proprio perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi proprio quello che tu pensavi, no? Io te lo confermo. Quindi la tua giustizia deve salire di un grado, no? Non più secondo la legge di Mosè, anche se adattata, diciamo, dalla misericordia, ma proprio, l'immersione nella giustizia superiore della fede, della grazia di Dio che ti pervaderà, no? Che ti darà questa forza. Di corrispondere a questa altissima vocazione. Cioè, Giuseppe pure ha avuto una vocazione unica, no? Perché nessuno mai è stato sposa di uno che ha avuto un figlio dello Spirito Santo. Non capiterà mai più, no? Quindi anche la vocazione di Giuseppe non appare nella storia biblica, non appare nella storia della Chiesa, è unico anche lui. Quindi non aveva riscontri, nella storia, no? Nella storia precedente, che probabilmente conosceva, perché doveva essere un uomo colto, lui era della stirpe di Davide, lo dice l'angelo. Quindi, Giuseppe, figlio di Davide, non temere, perché, con tutta la tua cultura, la tua spiritualità, la tua fede, tu puoi, fare quello che il Signore ti chiede. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, si è parlato, ecco, della risposta di Giuseppe, uomo giusto, all'annuncio dell'angelo, no? Che conferma la sua vocazione di sposo, che lui aveva già l'aveva, già era sua, e quindi non fa altro che continuare in questa vocazione, confermato proprio dal fatto che quello che è generato nella Vergine è dallo Spirito Santo. Quindi non è una cosa, diciamo, che viene dall'esterno, da un altro uomo, né dalle convenzioni sociali che sono sbagliate, ma da Dio. È una cosa di Dio, quindi è santa, è sacra. Le cose di Dio non si possono mettere in discussione. E allora, ecco, Giuseppe prende con sé Maria, la sua sposa. Prende con sé Maria, sua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quel che è suo è anche dello Spirito Santo. Gesù prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio. Lo dice Matteo 1, 24, 25, senza che andassero a vivere insieme, senza che fosse sua, diciamo, come sua moglie, generò un figlio. Queste parole indicano un'altra vicinanza sponsale. La profondità di questa vicinanza, la spirituale intensità dell'unione, del contatto tra le persone, dell'uomo e della donna, provengono in definitiva dallo Spirito Santo che dà la vita. Giuseppe, obbediente allo Spirito, proprio in esso ritrovò la fonte dell'amore, del suo amore sponsale di uomo. E fu questo amore più grande di quello che l'uomo giusto poteva attendersi a misura del proprio cuore umano. Nella liturgia, Maria è celebrata come unita a Giuseppe, uomo giusto da un vincolo di amore sponsale e virginale. La liturgia conferma questo amore sponsale, questo amore che è solo virginale, che è solo spirituale, che è solo, ecco, una cosa che viene dall'alto e quindi non viene dai sensi, non viene da un progetto anche umano di vita, no? Facciamo dei figli, portiamo avanti la nostra famiglia, la nostra azienda familiare, il nostro lavoro. No, non è questo che spinge Maria verso Giuseppe, Giuseppe verso Maria. È solo la grazia dello Spirito Santo. La sponsabilità, l'amore che nasce tra loro è un amore divino, è l'amore stesso di Dio. Non è che non c'è nulla tra Maria e Giuseppe, non è che vivono come due strani, no? Ecco. A volte, no? C'è la rappresentazione in alcuni quadri, insomma, che Maria vive come una claustrale e Giuseppe pure, quindi manco si vedono, no? Invece ci deve essere un amore, no? L'amore tra loro, certo che non è l'amore umano, ma c'è questa condivisione profonda di intenti, che è la salvezza delle anime. Egli è dato a noi, è dato al suo popolo. Se lo chiamerai Gesù perché è venuto a salvare il suo popolo dai suoi peccati, che Gesù significava il Salvatore. Allora, questo è il vincolo nuziale. Gesù è il Salvatore del mondo. Gesù è colui che salva il suo popolo dai suoi peccati. Allora, questo è il nostro motivo di stare insieme, perché Gesù è il Salvatore del mondo. Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati. No, questo è il motivo che ci spinge a stare insieme, la missione che abbiamo. Veramente il matrimonio è una missione, no? Come ogni vocazione cristiana è una missione, cioè io non sto qui a divertirmi, non sto qui a passare il tempo, non sto qui a mangiare, bere e, diciamo, organizzare il mio tempo libero, ma io sto qui mandato da Dio a fare una cosa essenziale per me, per la comunità e E questa cosa essenziale è la salvezza degli uomini. Ecco, allora Giuseppe e Maria stanno insieme per questo. Dobbiamo coltivare questo bambino Gesù, ricevere questo dono, vivere dell'amore a lui e amarci in questo stesso amore, perché il fine è troppo grande, la posta in gioco è troppo grande, non possiamo dimenticarci, no? Come quando, insomma, non so. Se il paragone è proprio basso, no? Però il detective, no? È lo 007, magari collabora con alcune figure femminili, ma non perché gli vuole bene, no? Non perché le ama, ma perché hanno una missione insieme da compiere, quella, non so, di sventare un omicidio, insomma, una grande rapina, oppure un attentato ai danni dello Stato, no? Sono dei film, i gialli, i romanzi sullo 007. Questa gente segreta, ecco sì, no? Allora, spesso si collabora, però con un fine superiore, ma no? È una cosa molto umana sempre. Qui il fine è molto più grande. Non è la salvezza dello Stato, non è la salvezza, diciamo, di una entità, di un'istituzione, ma è la salvezza di tutti gli uomini, del popolo di Dio. E quindi è un elemento fortissimo che cementa l'unione di Giuseppe e di Maria. E la liturgia la celebra così con Lectio Missarum Beata Maria Virgine, cioè l'antico prefazio, anzi l'antica colletta della messa della Madonna, dice: sono uniti a Giuseppe, la Madonna e Giuseppe sono uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale nello stesso tempo. Ma va da sé che l'unione in Cristo è virginale, no? Perché se uno capisce chi è Cristo, non può vivere il matrimonio. Purtroppo, no, non è che uno vuole disminuire gli sposi, no? Hanno anche loro una grandissima missione, quella di generare, è una cosa molto nobile, no? Però la missione di Cristo non è quella di generare. È questa virginale. E quando si parla del celibato sacerdotale, oggi si dice tanto, no? Si costruiscono castelli in aria sul fatto che la Chiesa ha abusato del suo potere, costringendo i poveri sacerdoti a essere casti perché non è scritto nella Rivelazione. I sacerdoti dell'Antico Testamento si sposavano, anche Paolo dà la possibilità addirittura al vescovo di sposarsi nelle lettere pastorali. Beh, ma insomma, se uno capisce la missione di Cristo, la missione di Cristo non è generare, perché la generazione già c'è. La missione di Cristo è salvare, redimere, e allora per questo Cristo scelse una via virginale, come la via della Madonna. Non prese moglie né marito, la Madonna ha preso marito, però non in maniera, diciamo, alla maniera umana, ecco come la pensano oggi i tanti, ecco, critici del celibato, no? Sembrano il maggior numero, quasi che il celibato risolvesse tutti i problemi sacerdotali, invece li complica, perché quando il sacerdote è più libero di agire, ovviamente agisce con maggiore coscienza, ecco, della sua missione. Mediante il sacrificio totale di sé, Giuseppe esprime il suo generoso amore verso la madre di Dio. Certamente anche lui vive la devozione alla Madonna, anzi la vive più di ogni altro, no? Perché non è lo sposo che esige, ecco, lo sposo che è pater familias, che comanda, e spiritualmente si deve sottomettere alla Madonna. La Madonna è superiore da un punto di vista organizzativo, ecco, umano. Certamente è il capo della famiglia e decide lui dove si deve andare, che cosa si deve fare, però dal punto di vista oggettivo della fede, la Madonna conosce i misteri divini e lui non li conosce come li conosce la Madonna. Pur deciso a ritirarsi per non ostacolare il piano di Dio che si stava realizzando in lei, ecco, vedete. Quindi il Papa dà per scontato l'interpretazione massima, massimale di Giuseppe, uomo santissimo, anche prima di prendere con sé la sposa, no? Quindi riconosce anche prima di avere l'annuncio dell'angelo che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo. Del resto, come sta scritto nel Vangelo, rimase incinta per opera dello Spirito Santo. no? Dice il Vangelo di Matteo. Allora Giuseppe che fa? Siccome sa che è opera dello Spirito Santo, siccome lo sa e lo crede, per non ostacolare il piano di Dio, dice, ma io se è opera dello Spirito Santo, io che c'entro? Io non c'entro niente. Perché farà lo Spirito, no? Egli per espresso sì, ordine angelico la trattiene con sé nel rispetto. Quindi si sottomette a quello, al matrimonio, solo perché lo dice l'angelo. Se no, dice, se devo calcolare io, secondo me io non sono adatto, cioè non sono superfluo a questa missione ormai. Forse dovevo dare una tutela, diciamo, fino a qui, ecco, al matrimonio della Vergine, però dato che è intervenuto lo Spirito Santo, io non ho più nulla a che fare con la Vergine. È giusto che mi ritiri, perché la Madonna ormai deve compiere da sola la sua missione per opera dello Spirito Santo. E quindi si ritira. Ma non era questo il piano di Dio, era un altro. D'altra parte, dal matrimonio con Maria, che sono derivati a Giuseppe, la sua singolare dignità e i suoi diritti su Gesù, beh, Giuseppe, rinunciando a Maria, avrebbe rinunciato anche a qualcosa di eccelso, cioè a essere proprio come la Madonna, a essere, diciamo, il generatore di Cristo. Ecco perché i beni della Madonna passano a Giuseppe per in virtù del matrimonio, i beni dell'uno sono anche dell'altro, anche i beni spirituali, no? E quindi la custodia di Gesù, la sua singolare dignità, i suoi diritti su Gesù, la paternità su Gesù gliela dà la Madonna, no? Quindi ha potere su Gesù, un potere che nessun altro ha, se non la Madonna stessa. Ma nello svolgimento della missione di Gesù è Giuseppe pure che ha il suo ruolo essenziale nella missione di mediazione. È certo che la dignità, ecco qui ci dà la Quamquam Pluries, San Giovanni Paolo II, è certo che la dignità di madre di Dio poggia sì alto che nulla vi può essere di più sublime. Ma perché tra la Beatissima Vergine Giuseppe fu stretto un nodo coniugale, non c'è dubbio che quell'altissima dignità, per cui la madre di Dio sovrasta di gran lunga tutte le creature, egli si avvicinò quanto mai nessun altro. Poiché il connubio è la massima società e amicizia, a cui di sua natura va unita la comunione dei beni, ne deriva che se Dio ha dato come sposo Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo a compagno della vita, testimone della verginità e tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'eccelsa grandezza di lei. Ecco, quindi il connubio è massima società e amicizia, quindi se non dovrà venire la comunione dei beni, la Madonna dei beni eccelsi, dei beni infiniti. Allora, Giuseppe, rinunciando al matrimonio con Maria, avrebbe perso questi beni. Quindi, vedete, la sollecitudine dell'angelo non solo è una tutela del mistero dell'incarnazione, del piano di Dio, ma anche una tutela di Giuseppe. Giuseppe stesso, caro Giuseppe, se tu non sei sposo di Maria, non avrai questa comunione di beni, questa grazia speciale, questa pienezza di grazia che è data alla Vergine, sarà data anche a te. Quindi devi accettare, no? E Giuseppe capisce chiaramente bene, questa è la volontà di Dio, questa è la grazia che mi è riservata, cerco di custodirla in tutti i modi, bene, io faccio quello che vuole il Signore. Un tale vincolo di carità costituì la vita della Santa Famiglia, prima nella povertà di Betlemme, poi nell'esilio in Egitto e successivamente nella dimora di Nazareth. Quindi Betlemme, Egitto, Nazareth, questo è il triangolo che ha vissuto, triangolo di luoghi, di posti dove la Sacra Famiglia si è spostata, no? Gerusalemme, Egitto, Nazareth, poi ancora da Gerusalemme, poi di nuovo Nazareth, poi Gesù comincia la sua missione, ma Giuseppe si sposta solo in questo ambito, qui, no? La Chiesa circonda di profonda venerazione questa famiglia, proponendola quale modello Per tutte le famiglie, speriamo di seguirla, perché non c'è altro nella vita. Ecco, nella prima c'era una fondamentale di vita da cui veniamo e a cui torneremo poi. C'è solo la famiglia di Nazareth. Ave Maria, cari fratelli di Rade, buon consiglio, buona continuazione del cammino con Gesù, Giuseppe e Maria. Ave Maria.